Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi siamo all'11 luglio del 2007, come se fossimo però a 50 anni fa, 60 anni fa, per il semplice motivo che c'è un leitmotiv sempre nel trattamento che i giornali fanno delle notizie che riguardano la giudiziaria. Oggi c'è una notizia trattata da Ferrarella, il giudiziorista del Corriere della Sera, sul sindaco di Milano, Beppe Sala, che tra poco vi raccontiamo, che è una cosa che riguarda trust, società, trust che non è stato dichiarato, società che ha rapporti con un fornitore del comune che è guidato appunto di Sala, che se fosse avvenuto per un leghista, un Forza Italista, eccetera, sarebbe stata l'apertura di tutti i giornali. Ad ora siamo alle 11:31, oggi è sabato, non vedo nessun sito che se ne occupa, il Corriere che ha praticamente dimenticato sul web la notizia e passa così inosservata. Tra poco ve la racconteremo sul sito nicolaporro.it perché si tratta di uno scoop incredibile. E devo dirvi la verità, non sono neanche dell'idea, di pregiudizi nei confronti di Sala. Penso che sia una persona onesta per bene, vedo che fa una vita da persona per bene, onesta, e quindi non penso che ci sia nulla di sbagliato dal punto di vista giudiziario, però il punto sostanziale non è Sala, ma come Italia Gola, in questo caso su Sala, utilizzano quel criterio garantista che noi vorremmo che venisse utilizzato anche in altri casi. La stessa cosa vale per esempio sulle mascherine. Le mascherine trattano Italia Gola, la vicenda delle mascherine cinesi, come se fosse una cosa, un dettaglio. Poi magari ti arrestano la Pivetti, poi in Spagna arrestano 24 anni e condannano a 24 anni il ministro spagnolo. E io vorrei un mondo in cui ci fosse non un doppio standard su queste vicende, ma tra poco lo vedremo. Dall'altra parte, ovviamente, i giornali aprono sull'attentato che ci sarebbe stato nei confronti di Trump, secondo le fonti israeliane, quindi immagino il Mossad, e ho capito che gli Ayatollah vogliono morto Trump. Non mi sembra una grande notizia, anche perché bisogna ricordare che Trump iniziò la vicenda iraniana nel 2020, non oggi, non nell'ultimo mandato, e quando quelli andarono a bombardare e a, come si dire, a far secco Soleimani. Soleimani non era uno qualsiasi, era il capo dei Pasdaran e delle operazioni speciali fatte dai Pasdaran all'estero, cioè il nemico numero uno, degli americani, anche degli israeliani, fatto secco con un raid americano di Trump. Beh, comunque su questa vicenda però l'altra cosa fondamentale è l'apertura oggi del Sole 24 Ore con una bella intervista a Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI. E Descalzi dice: guardate, non vi siete resi conto che abbiamo bruciato 375 miliardi di tonnellate, milioni di tonnellate, scusatemi, di barili, perché abbiamo fatto secco durante il periodo di Hormuz tutte le riserve che avevamo on the water e nei magazzini sul terreno. Però se questa vicenda di Hormuz, come sembra, sta continuando, beh, insomma, a quel punto diventano guai, perché i prezzi hanno oscillato perché avevamo le riserve, ma le riserve non durano per sempre, bisogna ricostituirle. Quindi sostanzialmente bisogna leggere l'intervista di Descalzi come un monito al fatto che non è detto che staremo sereni nei prossimi mesi se dovessero continuare questi raid, anche perché quello che abbiamo assorbito oggi era per le riserve, ma domani le riserve non ci sono più. Caso Ranucci. Sul caso Ranucci la notizia è che la RAI sospende le sue repliche e quindi noi stiamo sicuramente creando una vittima, perché dovete sapere, questo si è considerato vittima degli attentati mafiosi, quando abbiamo poi più o meno scoperto che l'attentato non era mafioso, ma probabilmente fatto dal suo migliore amico. E adesso, quando la RAI gli blocca le sue repliche, immaginatevi un po' voi che cosa possa succedere. Poi certo, una componente politica, non soltanto a destra, non ama Ranucci, come non ama tutti quelli che fanno le inchieste, però se leggi oggi Sallusti, leggi un punto di vista completamente diverso. Sallusti dice: non sono inchieste, quello è un clan privato guidato da un guru ed è un plutone di esecuzione privato. Cioè, quello che Sallusti contesta, non oggi ma anche ieri, è che in realtà si tratta di servizio pubblico fino a un certo punto, e cioè di un vero e proprio plutone di esecuzione. E quindi oggi che cosa succede? Succede, come vedono alcuni giornali, Corriere della Sera, che le riunioni con la Vitola venivano fatte anche in Rai e talvolta nella redazione di Report, e dall'altra parte i giornalisti di Report che dicono: noi siamo sempre stati liberi di scrivere quello che volevamo e cose di questo tipo. C'è evidentemente però in questa storia la vicenda dei sondaggi, perché Ranucci forse consapevolmente, ma oggi secondo la verità anche consapevolmente, sapeva che stavano sondaggiandolo, cioè questo pazzo di La Vitola stava cercando di fare dei sondaggi per far capire a Ranucci che sarebbe stato il grande leader del campo largo, e penso io in quel caso lui avrebbe avuto un grande ruolo all'interno di questo leadership di Ranucci, fantasiosa alle prossime politiche. E su questo devo dire che Ranucci ha poche difese, se non quelle oggi piuttosto interessate, perché di quel clan, anche se collaterale, c'era anche Travaglio. Immaginiamo tutta la vicenda, per esempio, della Minetti, che li vedeva perfettamente allineati. Immaginiamo tutti i titoli di report che poi finivano sul Fatto in anteprima. E dice Travaglio: Siffrito ci ha messo anche del suo frequentando il Faccentiere, ma l'ordine dei giornalisti, ma i giornalisti non sono politici tenuti ai doveri di trasparenza. Non so se sia esattamente così, forse sono differenze dei politici e come i politici spesso tenuti a una riservatezza delle proprie fonti. In questo caso il problema non è la fonte, il problema, se permettete, è diverso, è che uno ha gridato all'attentato da parte dei camorristi e poi ti rendi conto che probabilmente l'attentato è fatto dal tuo migliore amico. Se noi affidiamo le chiavi dell'inchiesta a questo signore, ci poniamo un pochino dei dubbi sulle sue capacità di discernimento, cioè il grande inchiestista che ci ha spiegato e ha distrutto famolose carriere, poi dopo non si riesce neanche a rendere conto che a casa sua c'è uno che gli mette le bombe. Beh, insomma, non è proprio un grandissimo inchiestista, forse se ne sarebbe potuto accorgere prima, ma il punto è molto relativo, perché alla fine io non posso neanche immaginare quello che leggo oggi sul giornale, e che secondo il giornale è al vaglio degli inquirenti, e che Ranucci fosse più o meno consapevole di questo attentato da parte di La Vitola. Io non credo a questa cosa. Io credo che se mai dovesse esserci stato un coinvolgimento di La Vitola, quel coinvolgimento era di La Vitola solitario, cioè è la bomba d'amore, come citava qualcuno ieri, cioè il tentativo di mettere una bomba per far emergere la personalità e il coraggio del grande giornalista che poi avrebbe fatto il passo nella politica. Questo può essere verosimile, ma che addirittura si arrivi Ranucci a conoscere questo progetto, beh, io lo considero veramente abbastanza impossibile da verificarsi. Poi posso sbagliare ovviamente, ma mi sembra veramente questa una pista shock come titolo al giornale, ma anche molto difficile da perseguire. Sulla politica ci sono due o tre cose, poi arriverò a Sala. La prima è che il centrodestra sta un po' bisticciando sulle preferenze, perché Lupi dei moderati, ma conta relativamente poco elettoralmente, le vuole, e le vuole anche Fratelli d'Italia, cioè il partito più piccolo di quella coalizione, quel più grande, vogliono che ci sia una nuova legge elettorale con le preferenze, mentre Forza Italia e la Lega le preferenze non le vogliono, perché con le preferenze evidentemente possiamo anche immaginare un minor valore della segreteria e un maggior peso invece degli elettori. Sarà. Comunque sia, stanno discutendo. Ma se questi discutano sulle leggi elettorali e sulle preferenze, quegli altri discutono sulle manifestazioni. Dovevano vedersi, mi sembra, il 15 luglio a Padova, quelli del campo largo, e poi dopo l'exploit mostruoso fatto a Napoli, contestati da Potere al Popolo, con Putin leader, diciamo, di Marco Cristoforetti, grazie mille con le tue iperdonazioni, sempre affettuoso e generoso. E comunque questi del campo largo non si vedranno neanche a luglio, rimandano questa manifestazione perché sulle dichiarazioni di Conte, diciamo, interpretate filo putiniane, anche se lui poi dice sono stato equivocato, e dall'altra le contestazioni a sinistra hanno preferito meglio che non ci vediamo perché facciamo una figura di merda, lasciamo perdere. E arriviamo alla vicenda di Sala. Dovete sapere che la vicenda di Sala, io mi stupisco che sia un po' imboscata in un taglio basso, scritta dal giudiziarista del Corriere della Sera, Luigi Ferrarella, scritta con i piedi, cioè scritta per non farci capire un cazzo. Ma questo avviene spesso per i giudizialisti, come quelli che scrivono di sport, che danno tutto per scontato, ma io qua ci vedo qualche cosa di più, cioè una specie di cattivo commercio in questa giornata giudiziaria che ha fatto Ferrarella, cioè l'ha scritto veramente in maniera incomprensibile. Vi dico quello che io ho capito. Io ho capito che Sala nel 2016 è partecipe di una società, e in questa società c'è oggi uno che ha anche dei ruoli che nel Comune di Milano, nella grande municipalizzata del Comune di Milano. Questa società Sala al 20%. Questo 20% lo mette in un trust, cioè sostanzialmente la mette in una società schermata che lui non può gestire, in cui c'è un signore al posto di Sala che gestisce questa sua partecipazione, quindi mette questa cosa nel trust, non dichiara pubblicamente di avere la partecipazione in questo trust, trust che partecipa a quest'altra società. Quindi ci sono, Ferrarella lo scrive subito, ci sono gli appigli legali per farlo, quindi è generosamente difensivo Ferrarella, grazie Ferrarella, sono molto contento che per una volta tu sei difensivo nei confronti di chi scrivi. Quindi dice, Sala ha il 20% della società, la mette in un trust, non dichiara al pubblico di essere proprietario di questo trust, peccato che la Guardia di Finanza sta indagando su questa società di cui Ferrarella ricorda che sale al 20% per rapporti obliqui col Comune di Milano, perché questa è una società che fornisce il Comune di Milano. Quindi Sala c'ha un 20% in una società con un suo socio che lavora anche lui nel giro del Comune di Milano. Sala scherma la sua partecipazione in un trust, non dichiara che questa trust è suo nei documenti pubblici e può farlo secondo le leggi del Comune di Milano. Fatto tutto questo, la Guardia di Finanza sta indagando su questa società per operazioni che non considera strane. Io vi chiedo, toc toc, cari amici del Corriere della Sera, toglieteci Sala, metteteci Meloni, metteteci Crosetto, metteteci Piantedosi, metteteci Fedriga, metteteci Zaia, metteteci un sindaco di destra, metteteci chi cazzo volete. Bene, metteteci queste persone ad avere un trust in una società, non dichiararlo e poi quella società essere indagata ed essere attenzionata dalla Guardia di Finanza. Dove cazzo la mettete questa notizia? No, ve lo chiedo, dove la mettete? La mettete a pagina 32? La mettete sui vostri siti? Ci aprite in maniera scandalistica tutti quanti i giornali? Non lo so, ve lo chiedo. Perché io sono d'accordo di averla trattata così. Sala avrà tutti i modi di dimostrare che non c'entra assolutamente nulla. Io sono sicuro, conoscendo, ma lo dico non come clausola di salvaguardia, che Sala in questa vicenda non avrà tratto nessun vantaggio, ma è semplicemente il trattamento che i giornali fantastici che scovano questa informazione gliela dicono. Non me lo chiedere, Lorenzo, non me lo chiedere. Altra cosa pazzesca è l'accoltellatore che era appena stato lasciato dai magistrati. Oggi Gramellini spiega che la colpa è, non è delle leggi, ma è dei... perché bisognerebbe non riesco bene a capire qual è la logica di Gramellini. Ovviamente la colpa non è mai dei magistrati, no? Non è mai dei magistrati né dei poliziotti, non si capisce di chi sia la colpa. Però la cosa della accoltellata è fantastica, perché oggi nota qualche giornale che questo signore accoltella dopo che dice, parlando in arabo e poi in italiano, sono un uomo, che cazzo ti guardi, sono un musulmano, che voglio dire, più di scriverla così, un'aggravante razziale, non so che cosa si potesse dire, non gli hanno dato l'aggravante razziale. Non c'è l'aggravante razziale, cioè l'hanno arrestato ma non c'è l'aggravante razziale. Allora che cazzo devi fare? E quindi poi accoltella una donna, non c'è neanche l'aggravante di genere, non c'è niente. Perché? Perché lui è un clandestino, perché lui, poveraccio, ha già fatto un sacco di danni e c'è una specie di copertura. Mentre il poliziotto va in galera e gli si richiede la galera perché sparga il lacrimogeno, questo qui accoltella una dicendo sono un uomo, che cazzo ti guardi, sono anche un musulmano, non ci sono neanche le aggravanti nella richiesta. Spero che qualche magistrato rinsavisca, perché non sono tutti uguali i magistrati, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ultima cosa, un colonnino del Corriere della Sera che mi ha affascinato. Sapete quanto pesano le aziende pubbliche in questo paese? Ed è il motivo per il quale il fatto che loro vadano bene va bene anche i conti pubblici. Beh, ci sono 15 partecipate pubbliche, le Poste, Enel, Ferrovie dello Stato in questo caso non è quotata, e la loro capitalizzazione è pari a 400 miliardi di euro. Sono un terzo del listino italiano è fatta da società di partecipazione pubblica. Insomma, questo non è esattamente quello che noi possiamo considerare il libero mercato che pensavano i nostri maestri liberali. Gramellini ha problemi di comprendere per le motivazioni del perché della magistratura o altro. La gente dice veramente strana. Gianfranco Fini, ma mannaggia, di destra, di sinistra o di centro, non lo so, ma se continuano queste storie diventa il partito di maggioranza, perché la gente, l'idea che questo qui dopo 12 ore fosse là ad accoltolare una marocchina dicendo uomo musulmano e lo trattiamo in questa maniera, beh insomma vaglielo a spiegare. Ci vediamo domani, come sempre, ricordatevi, se non venite alla ripartenza e vi siete prenotati, cancellatevi per lasciare spazio soprattutto per le classroom ai tanti che vogliono partecipare. Ciao.